abito in due mondi. Uno è quello dei libri. Sono vissuta nel Faulkner Yoknapatawpha Country, ho dato la caccia alla balena bianca sul Pecò, ho combattuto con Napoleone, ho navigato in zattera con Huck e Jim, ho commesso cose assurde con Ignatius J. Reilly, ho viaggiato in treno con Anna Karenina e sono stata nella strada di Swan. Rory Gilmore.
Buonasera,
o buongiorno, o buon pomeriggio, buongiorno anche a voi.
Sempre questa solfa.
Sì.
Vabbè, salve.
Salve, salve, salve. Come avrete intuito dall'intro che avete già ascoltato, questa puntata è un po' particolare.
Semi nerd, potremmo dire. Tanto nerd, ma
però molto... fa un po' fangirl, mettiamola così.
Back to un po' di tempo fa.
Sì, diversi anni or sono, perché abbiamo dedicato questa puntata a una delle serie forse più amate dalla nostra generazione.
Che è Una mamma per amica, l'avete riconosciuta, vero? Se non l'avete riconosciuta.
H. Gilmore's Girl, detta con il titolo originale.
E perché? Che cosa c'entra con i libri?
Chi
l'ha vista lo sa.
C'entra assolutamente, c'è la famosa lista aggiornata di 339 titoli fino al 2007, ovviamente fino a quando poi la serie non si è conclusa nel 2007, poi aggiornata grazie al revival del 2016-17, ora bene non ricordo, di Netflix, aggiornata a 410 più o meno.
400 errotti.
400 qualcosa.
E di libri letti,
Rory. Perché Rory divora libri.
Rory è un po' tutti noi.
Sì.
E noi abbiamo deciso di prendere in prestito questa lista e di svelarvi quali sono i libri di questa lista che non abbiamo ancora letto, ma che abbiamo in cantiere o nella lista, nella nostra wish list.
Esatto.
E quindi questa volta vi parleremo di libri che in realtà ancora non abbiamo letto.
Beh, certo, ogni tanto dobbiamo anche parlare di ciò che non abbiamo ancora tastato con mano
e occhi.
Bene. Va bene, però iniziamo subito, dai, bando alle ciance, ciancio alle bande, magari arricchiremo anche le vostre wishlist, oppure magari alcuni di questi 10 libri voi li avete già letti, nel caso sapete bene che poi potete farcelo sempre sapere su Instagram o Facebook, decidete voi.
Fate come vi pare.
Prego,
cominci
in aria.
Allora, il primo libro tra quelli di Rory che vorrei leggere e che leggerò perché in realtà ho a casa, quindi cominciamo comunque bene, perché già che è a casa è qualcosa, è I diari di Sylvia Plath. È un libro...
Vai, perché qui poi allora c'è un boom, c'è un... come dire, c'è una sorpresa anche per me, c'è una doppietta, non è lo stesso, però... l'autrice si ripeterà, faccio già questo spoiler a chi sta ascoltando.
Diciamo un po' semplice, un po' banale, sono fatte tutte così. Scusate.
Comunque.
Sì, il titolo un po' cambiato, vabbè. E dicevo, torniamo a noi. I diari di Sylvia Plath del 1950, che io ho nell'edizione Adelphi. Che mi ha sempre incuriosito perché la storia di questa poetessa è una storia molto, molto particolare, abbastanza travagliata, fatta di dolori e non sta particolarmente bene, diciamo. E diciamo che possiamo dirlo, non è proprio uno spoiler, ma si è suicidata con la testa nel forno, che non è una cosa molto bella. E quindi questo diario ripercorre, appunto, è scritto da lei, quindi ripercorre le vicende della sua vita, i suoi dolori, i suoi fallimenti in amore, e pare essere, chiaramente non posso saperlo perché non l'ho letto, però molto, molto accorato, particolarmente, cioè, pare che prenda particolarmente, quindi sono molto curiosa di leggerlo, questo diario. Passo la palla.
Va bene, allora, visto che siamo su questo, diciamo, topic, su questa autrice, senza saperlo, perché ognuna di noi ha scelto i 5 libri senza confrontarsi da subito con l'altra, quindi io non sapevo che Ilaria aveva scelto i diari di Sylvia Plath, perché io avevo scelto da questa famigerata lista La campana di vetro. In realtà era un titolo che io avevo già in wishlist, non sapevo, devo dire la verità, che era fra i titoli di Rory.
Sì, questa quando... è una bella domanda, ma voi li avete... Cioè,
sono tanti, sono veramente tanti.
Perché noi non ne avevamo contati così tanti.
No, esatto, cioè... perché qualcuno si scorge magari nelle puntate delle primissime stagioni, quelle in cui lei frequenta ancora la Chilton...
Quando c'è Dean che la va a disturbare, lei sta leggendo.
O quando inizia a confrontarsi sulle letture con Jess, insomma. Però non sapevo che fosse così ricca.
Sembrano un po' tanti, però ok.
Vabbè.
No, ma lei andava in biblioteca, però.
E c'è anche da dire questo.
Così siamo tutti...
Non necessitava di tutto questo spazio in casa. Furba. Va bene, comunque dicevo, La campana di vetro di Sylvia Plath, l'autrice ve l'ha già presentata, insomma, in parte Ilaria, e in questo caso si tratta di un romanzo, un romanzo sostanzialmente autobiografico che inizialmente fu pubblicato sotto pseudonimo, con lo pseudonimo di Victoria Lucas, quindi non con il nome originale dell'autrice. E a proposito dell'evento non felice a cui accennavamo prima, ovvero purtroppo il suicidio dell'autrice, è avvenuto proprio dopo un mese, insomma, dopo la pubblicazione, per l'appunto, di questo romanzo che mi verrebbe da dire forse è l'opera conclusiva della scrittrice. E, tant'è vero che poi il romanzo è stato pubblicato di nuovo, per l'appunto, dopo la morte di Sylvia Plath, con il nome della stessa autrice, ma non negli USA, cioè nella patria di lei, per volere della madre e dell'ex marito, che non vollero assolutamente farlo pubblicare con il suo nome, e fino al 1971, quando poi, insomma, è stato dato alle stampe con il suo nome finalmente, svelando, diciamo, forse quella che era la verità che lei voleva raccontare con questo libro, che era la verità della sua vita. E infatti protagonista, insomma, è questa ragazza Esther Greenwood, una studentessa brillante che approda, insomma, è molto è la classica studentessa perfetta, con la media perfetta, la vita perfetta, che arriva tanto entusiasta a New York per intraprendere un apprendistato in una rivista femminile, però poi si scontra con quella che è la vita della grande città e sul fatto che forse ha preteso da se stessa e gli altri hanno preteso da lei troppo fino a quel momento, e la perfezione non è di questo mondo, no. E quindi si scontra con con il primo non eccellere, non essere all'altezza delle sue aspettative, ma anche alle aspettative purtroppo dettate dal lavoro, dalla famiglia, eccetera. Insomma, quindi è un libro che tasta con mano i temi della depressione, purtroppo, insomma, anche della malattia psichiatrica, di che cosa significava all'epoca, fra l'altro, avere malattie non fisiche, ma malattie psichiatriche, perché, insomma, sappiamo bene che all'epoca i trattamenti di certo non erano quelli odierni, purtroppo esistevano i manicomi, quindi la lettura, sicuramente il desiderio di leggere questo libro, insomma, nasce da quello, dal voler un po' iniziare anche a sdoganare questi argomenti che forse ancora oggi non sono ben mi viene da dire sdoganati, sì, perché non vengono trattati mai con la giusta importanza e nemmeno con la giusta normalità, perché
mi verrà sempre un po'...
Esiste la malattia del corpo, esiste anche la malattia della mente e ce ne dovremmo occupare in maniera molto serena, normale, e non c'è stigma, non c'è vergogna. Quindi penso che sia una lettura che farei io, ma consiglierei forse anche agli altri per iniziare ad approcciare questo tipo di discorsi. Mi sono molto prolungata, scusate, però era una delle letture che volevo fare, a cui tenevo di più fra tutte.
Assolutamente, prego, quindi, sei a casa tua.
Grazie. Quindi cedo nuovamente la parola a Ilaria.
E io in realtà mi ricollego al tuo discorso.
È tutto un fil rouge tutto questa torna, puntata.
Tutto torna. È tutto collegato, amici, cari amici. Perché ho pescato dalla lista di Rory qualcuno volò sul nido del cuculo.
E torniamo sempre lì.
Anche qui libro incentrato su... cosa vuol dire, o meglio, cosa voleva dire finire in un ospedale psichiatrico ai tempi. È un libro del 1962, l'autore è Ken Casey, e da questo libro è stato tratto anche un film nel 75.
Bellissimo.
E la cosa assurda in realtà però è che nonostante ne sia stato tratto un film, questo libro in America è stato bandito dalle scuole perché è ritenuto particolarmente forte e violento nella narrazione. Sicuramente non è una storia facile, perché sebbene non sia tratto da una storia vera, è ispirato a una situazione
reale.
Era assolutamente reale a quei tempi, ed è una denuncia nei confronti appunto della gestione degli ospedali psichiatrici americani, ma poi in realtà del mondo.
All over the world, perché anche in Italia.
dell'epoca, quindi come la questione psichiatrica veniva trattata agli inizi.
Beh sì,
siamo comunque insomma...
Pensiamo alle contenzioni, le camicie di forza...
L'elettroshock.
Esatto, purtroppo ancora oggi l'elettroshock no, però la contenzione coatta purtroppo in alcuni casi viene ancora utilizzata.
E la narrazione è affidata a uno dei pazienti di questo ospedale psichiatrico fittizio, Bromden, che descrive un po' tutti i personaggi che ci sono all'interno, quindi dagli altri pazienti, agli infermieri, ai medici, e quindi appunto ne viene fuori una denuncia particolarmente forte di quella che è la vita in questa struttura. Ed è, come diceva Cristina, una lettura che vorrei particolarmente fare, perché è un argomento che, per quanto forte, è bene conoscere a dovere. Devo dire la verità, io avevo provato ad approcciarmi alla questione con un altro volume, che però non mi è piaciuto, che è L'uomo che scambiò sua moglie con un cappello, che non è proprio, non è un libro denuncia, però...
Però lì sfociamo poi nella patologia neurologica vera e propria, che ha delle connotazioni comunque differenti. C'è un po' il limite fra neurologia e psichiatria.
Sì,
in
diciamo, intendevo che è comunque un testo che cerca in qualche modo, seppur in maniera quasi simpatica, di normalizzare delle patologie, delle situazioni,
sì,
che non sono usuali.
Sì, okay. Senz'altro questo sì.
Però probabilmente
sì, esatto.
questo volume, Qualcuno volò sul nido del cuculo, è un po' più crudo.
Sì, penso che comunque i presupposti... Allora, io Qualcuno volò sul nido del cuculo non l'ho letto, e Ammetto di aver visto il film, sebbene non per intero, proprio perché, sono onesta, non sono riuscita a portare avanti la visione completamente, soprattutto perché Jack Nicholson, magistrale veramente. L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è più, mi verrebbe da dire, una raccolta comunque di casi clinici, sicuramente. Diciamo, la malattia psichiatrica c'è a volte e altre volte non c'è, è più incentrato proprio sulle patologie neurologiche intese proprio come disfunzioni di tipo organico dal punto di vista medico, sì, con il tentativo a volte anche di normalizzare tutti i problemi e tutte le problematiche che naturalmente ne derivano, vedi il poveraccio che scambiava la moglie per l'attaccapanni. E purtroppo sì, però questo è vero, è anche la normalità. Anche questo, ecco, però dovrebbe essere più portato avanti come discorso, cioè il normalizzare le cose che purtroppo vengono da sé, da una malattia X. Ci sono degli adattamenti nella vita da dover fare, è molto brutto, purtroppo la società non li accetta. C'è sempre un po' lo stigma della malattia in genere,
È
diciamo che è
vero.
un po' bruttina come cosa da fare. Voi però siete i nostri ascoltatori, siate intelligenti, mi raccomando.
Ma sicuramente, noi confidiamo in voi. E
Se
io.
guidate, non bevete. Noi adesso vi diamo tutti
Usate i
questi moniti.
contraccettivi.
Diamo tutti questi moniti della serie libri che ti passa per il sociale. Facciamo anche questo.
Non usate la N word, la F word, non lo so. Le
Esatto,
abbiamo dette tutte,
la in
quindi.
tutte, fate, insomma, siate bravi, mi
Va
raccomando.
bene, io cedo la parola a Cristina.
Va bene, allora vado avanti con un libro che in realtà è presente nella citazione che vi abbiamo insomma lasciato all'inizio.
Per cui Cristina è stata bravissima,
Bravissima,
dobbiamo
soprattutto perché
dirlo.
adesso dovrò ripetere la parola in
No, no.
questione. Allora, innanzitutto vi presento il titolo, È mentre morivo di William Faulkner, del 1930, in Italia edito Adelphi, ed è uno degli Adelphi che forse ha più spopolato su Instagram, si è più visto, più girato. Anche questo, è un libro che desidero da diverso tempo. Allora, adesso dovrò dirlo.
Vai, dici, dici.
Allora, il tutto è ambientato in un luogo non esistente, che è la contea di Jöklnapatófa. Non so, fu così che in realtà poi mi demolirono gli ascoltatori, che in realtà sarebbe la contea del Mississippi, ed è una contea in cui Faulkner in realtà ambienta più romanzi, più racconti, un po' come la Holt
Di Aruf.
di Aruf per intenderci, però questo è ispirato a una vera zona proprio reale che è il Mississippi, ambientato in un'estate caldissima ma piovosissima in cui c'è una inondazione, quindi siamo in questa America del sud, insomma, per eccellenza contadina, e infatti i protagonisti, possiamo dire che è un romanzo. Non una saga, ma un romanzo familiare, perché i protagonisti sono i Bandren, una famiglia di contadini per l'appunto dell'America del Sud, che sono al capezzale della madre morente, Eddie. Mamma Eddie, infatti, questo è uno dei modi uno degli appellativi più utilizzati nell'America del Sud, mamma, seguito poi dal nome, proprio come appellativo, un po' il nostro don che si usava un
Esatto.
tempo nel Sud Italia. Mamma Eddie sta morendo, quindi tutti i figli sono al suo capezzale, e finché però purtroppo mamma Eddie non muore, insomma, non lascia la famiglia, e inizia questo viaggio. Il marito con i cinque figli intraprende questo viaggio in auto che dura una decina di giorni più o meno, quindi veramente un viaggio della speranza, ci verrebbe da dire. Alla volta della città natale della moglie per poterle dare insomma una sepoltura. E il libro poi è strutturato in una serie di capitoli, ogni capitolo è dal punto di vista di uno dei personaggi, quindi è la storia narrata con il punto di vista di marito, figli, addirittura un capitolo con la voce di mamma Eddie che sembra parlare quasi dall'oltretomba, dare la sua visione dei fatti di come sta andando questo viaggio. E insomma è una storia poi ricca anche di allegorie bibliche, insomma è un romanzo veramente pregno di tante cose. E fra l'altro qui ho scoperto, questa cosa mi ha invitato ancora di più a voler leggere questo libro per poi vedere il film che ne è stato tratto nel 2013 grazie a James Franco, quel bonazzo di James Franco, quindi solo per questo.
Mi piacerebbe che voi poteste vedere la faccia di Cristina in questo momento.
Un appagamento per gli occhi. Solo per gli occhi possiamo. Però
si fa quel che si può.
Si fa quel che si può. E niente, quindi uno di quei bei romanzi americani che tanto ci piacciono. Prego.
Grazie.
Prego. A riprego.
Allora, in realtà anche qui mi collego un po' a una parte della trama raccontata da Cristina.
È giusto.
Per poco, per certi versi, se vogliamo, perché anche qui c'è un morto, anzi una morta, che in questo caso è una donna, in realtà è una ragazzina. Parto dal titolo, il libro in questione è Amabili Resti.
Ah!
Un libro del 2002 scritto da Alice Sebold. E la protagonista, Susie, è una ragazzina che viene uccisa in seguito ad uno stupro. E il racconto, in realtà, ovviamente ha attirato la mia attenzione perché è un thriller, diciamo, un thriller giallo più che thriller, visto che il morto già si sa chi è. Ormai sapete che non è un mistero che sia uno dei generi che preferisco. E quindi ha attirato la mia attenzione. La cosa interessante di questo libro è che in realtà è raccontato dalla ragazzina stessa che dall'aldilà cerca di dirigere le indagini. Cioè lei cerca di aiutare, non solo controlla la situazione, cerca di capire come la sua famiglia sta reagendo alla sua morte, eccetera, ma cerca di mandare dei segnali, perché chiaramente lei è l'unica che sa effettivamente chi l'ha ammazzata, e cerca di pilotare le indagini. Fino a quando, non vi posso spoilerare come andrà a finire, perché voi dite, tu non dovresti saperlo, non l'hai letto, e io me lo sono già spoilerato. Non l'ho fatto apposta, è stato totalmente casuale, però io so come va a finire, e in realtà è colpa dello schermo, perché ne è stato tratto un film.
Stavo per dire.
E io mi sono trovata a guardare degli spezzoni, per cui come va a finire, il che non è carino, però siccome di solito il libro è meglio del film, comunque
vada, sarà un successo.
Speriamo. Bene, a te la parola.
Grazie. Allora, vado avanti con un genere molto differente. Siamo un po' nel fantasy romantico, mi verrebbe da dire, però di base
non
si
è
tratta
Twilight,
di...
No?
No, non ci sono vampiri, non ci sono...
anche perché non credo che
non
fosse nella
lupi.
Lista di errori.
Non credo, non so neppure se all'epoca
no, però c'è la lista aggiornata.
Ho capito, però
magari l'ha letto.
Siamo adulti, basta con queste.
Dici che nell'età adulta non l'ha letto.
No, ma dai, no. Va bene. Sebbene poi non è che io goda di tutta questa stima nei confronti di Rory Gilmore, poi alla fine...
No, in realtà neanche io, cioè qui sembriamo amicone, ma in realtà no.
Alla fine era una personaccia, però
Lorelai tutta la vita.
Tutto va bene. Va bene, comunque, dicevo, siamo più nel fantasy, il libro è La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, di okay. Audrey Niffenger. Io
Cristina le pronuncia oggi?
Spero di averlo pronunciato bene, ma mi vado, vado a cercare soltanto titoli, autori o ambientazioni impronunciabili. Però vabbè, apprezzate la...
Le piacciono le sfide.
Apprezzate, sì, esatto, il mio mettermi in gioco. Va bene, uguale, sì,
voto
sì,
10.
Sì, voto 10. Si tratta di un romanzo del 2003, che poi credo che in Italia sia uscito solo nel 2005, quindi una lettura che in realtà Rory fa... grandicella, perché classe 2003, se non ricordo male, come diploma, quindi siamo già, insomma, adulti.
E vedi che torniamo al mio discorso. Vabbè, vai.
Però, no, va bene, siamo in un fantasy
di alto livello.
Di alto livello, di altro genere. I protagonisti sono Henry e Claire, sono una coppia, sono sposati, sono marito e moglie. Però la particolarità sta nel fatto che Henry ha una malattia genetica rara per cui può viaggiare nel tempo. Però questo viaggiare nel tempo purtroppo non è da lui controllabile.
E questo è un problema.
Perché purtroppo non può controllare, non può prevedere quando farà questi salti temporali nel passato e nel futuro e soprattutto non può controllare la meta. Non sa neppure dove finirà e in genere questi viaggi sono scatenati dallo stress o da emozioni molto forti, insomma, quindi è tutto molto diciamo controllato dall'imprevedibile. Fra l'altro la caratteristica è che quando ricompare nel luogo e nel tempo di destinazione compare nudo, quindi finisce sempre per cacciarsi in una serie poi naturalmente di problemi e deve fare leva su tutte le sue capacità, insomma su tutte le sue risorse per poter poi ritornare sano e salvo a casa e nel suo tempo. Però la cosa divertente di questi viaggi nel tempo è che questi viaggi diventano l'occasione per vivere la sua storia d'amore in realtà con sua moglie, nel senso che lui torna a volte indietro nel tempo per incontrare la Claire del passato, anche dell'infanzia, quindi lui incontra puntualmente questa bambina che poi praticamente sarà sua moglie fino a quando non inizierà a dirgli in realtà le cose come stanno, quindi lei sa chi è questa persona che le fa visita di tanto in tanto, fino a quando praticamente poi non si rincontreranno nel presente e quindi potranno vivere la loro storia d'amore normalmente nel presente, sposandosi, avendo una bambina, e poi in realtà però la storia va avanti, non vi voglio svelare troppo, e c'è un lieto fine che non è proprio un lieto fine, però insomma è molto bello perché, come vi dicevo all'inizio, vi dovevate fidare, te devi fidare, è un po' al limite fra sì il fantasy, c'è la componente fantasy fantastica, però poi c'è questa componente un po' più da, non dico romanzo rosa perché non è l'etichetta giusta, però è un romanzo comunque romantico, mettiamola così, anche un po' struggente. E poi nel 2009 Brad Pitt ne ha anche acquisito i diritti per realizzarne un film, fra l'altro con un'attrice che forse apprezzi, perché è Rachel McAdams, che poi sarebbe la Ellie delle pagine della nostra vita. E tutto torna, è un cerchio che si chiude.
E anche qui mi viene sempre da dire che se avete
ascoltato la puntata di settembre, sapete di che cosa stiamo parlando.
Se non l'avete ascoltata, recuperatela.
Dovete recuperarla. Niente, quindi è un romanzo che secondo me mi prenderebbe molto, quindi ho attinto subito dalla listina di Rory.
Sì, sì, anch'io sono andata molto a braccio. Beh, era una lista molto nutrita.
Molto molto lunga,
difficile non trovare, sì, esatto. Qualcosa l'avevo letto, proprio
sì, no, sicuramente
tanta roba l'ho già letta, però tant'altra no. Bene,
vadi, non ci
mi riprendo la parola. Allora vado con un altro libro che in realtà è una grossa lacuna, nel senso è un libro che voglio leggere veramente da
secoli.
da tanto e che anche qui ho a casa. Cioè, questo è un problema. Cioè, io ho una libreria molto nutrita che mi guarda e faccia ciao con la manina i libri nuovi che arrivano in casa e che poi vengono sempre letti prima.
Io ho smesso di comprare libri per un anno.
Non sono in grado.
Ce la puoi fare, entra in questo gruppo di autoaiuto.
Ciao, sono Ilaria e non compro libri da... Non so da quando non compro libri.
Diventerò il tuo coach per gli acquisti. Vedrai, riuscirò in questa mission.
Va bene.
È una promessa che faccio davanti ai nostri spettatori.
Siete tutti testimoni. Vi farò sapere. Potrei non comprarli e farmeli regalare, però vabbè. In realtà l'ultimo non l'ho comprato, me l'hanno regalato.
Va bene, ma andiamo avanti, tutte queste scuse non ci interessano.
Andiamo oltre, quindi dicevo, questo libro che prima o poi leggerò è Il maestro e Margherita.
Ah, bellissimo. Quello te lo posso prestare così, non
ce l'ho.
Ah, è vero, hai detto che l'hai già acquistato, mannaggia, volevo...
Il problema
ero
però...
già entrata nella parte di coach.
Sai qual è? Che ce l'ho in un'edizione che non mi convince. Dici, perché l'hai comprato in un'edizione che non ti piace? Boh,
no,
così.
La ho in un'edizione Feltrinelli molto valida.
Io ho un minimo
classici. Molto. No, ti presterò la mia edizione.
E...
con una traduzione molto valida.
È andata così.
Non so che devi assolutamente recuperarlo.
Non so perché l'ho comprato in quell'edizione. Forse perché dovevo raggiungere una certa somma, non lo so.
Comunque.
E ce l'ho in quell'edizione, quindi è lì che mi guarda e lo voglio leggere, però boh, non lo so se quell'edizione
no.
mi convince.
In quell'edizione no, però il romanzo imperdibile, capolavoro.
Va bene, anche qui una storia un po' controversa questo romanzo, ed è questo che in realtà mi incuriosisce molto, perché questo romanzo è stato scritto a puntate praticamente ed è stato pubblicato nell'arco di circa 40 anni.
Sì.
E in realtà pare essere stato terminato dalla moglie di Bulgakov, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ci sono diverse scuole di pensiero.
Sì.
Ha una storia editoriale molto molto travagliata,
sì, lunga,
molto misteriosa, perché poi chiaramente la verità la sa lui che se l'è portata dalla tomba.
Sono. E nessun altro.
Forse la moglie, però credo che sia
pure
anche lei,
esatto.
Quindi...
ma da pochissimo, di recente proprio. Leggevo il necrologio proprio ieri,
vedi. Insomma, l'ha finito di scrivere negli anni 40.
Sì. Magari sì, la stesura è stata bella protratta, ma infatti poi il romanzo è bello carico.
Niente, però ha addirittura avuto l'approvazione di Montale questo
beh, certo, vorrei ben vedere.
E quindi vedi mai che invece non è così, invece Eugenio ha detto sì. Quindi dopo l'uomo del monte ha detto sì, l'uomo montano ha detto sì. E dopo questa battuta io mi
su questa il viale del tramonto.
Allora, continuate a seguirci perché Cristina è una brava persona, cioè capisco che
ma
io
anche Ilaria,
mi
anche meriterei... io poi a volte faccio queste battute proprio...
mi meriterei il default.
Beh,
però
sì,
fatelo per Cristina,
indosserà solo un cilicio questa notte, poi domani avrà
tutto
spiato tutte le sue
tutto a posto colpe. Vabbè, e insomma. Di cosa parla questo libro? I filoni sono due. Abbiamo anche qui questa storia d'amore che non si sa, non si capisce. E poi c'è il filone chiesa. E qua, perché chiesa religione, perché
sì, no,
diciamo che i vari personaggi incarnano tre religioni differenti, cioè si parla anche di ateismo, c'è tanta roba. Sullo sfondo c'è l'Unione Sovietica e tutto ciò che storicamente ha comportato far parte dell'Unione Sovietica, quindi in realtà è un libro bello peso, cioè non è una, non
Sì, non, insomma, non, non mi pare una lettura proprio così da fare sotto l'ombrellone tra uno scherzo e l'altro.
Russia, la rivoluzione, insomma,
c'è tanta roba.
È ricco di tanta roba, esoterismo, c'è veramente tanta roba.
Quindi non me lo porterò sulla alla playa, però ho intenzione di leggerlo e vedere se Rory mi ha consigliato bene.
Prego. Va bene, allora vado avanti io e mi riunisco, come dire, su questo filone qui, nel senso del libro che si ha in libreria, ma ancora
è un po' lì che non compra da un anno, eh?
No, no, è questo libro ha la bellezza è dalla bellezza di 5 anni sul mio scaffale.
Ho fatto di peggio.
O 5-6, ora bene non ricordo.
Ci sono
perché
dei libri
stato
che ho comprato ai tempi dell'università.
Ah, molto bene, va bene. Questo libro è stato acquistato a un mercatino dell'usato, sì, credo un 5-6 anni fa, e non è proprio rimasto lì. Il tentativo di lettura l'avevo fatto circa 2 anni fa, ma non ero molto ben predisposta a questa lettura, perché è comunque un po' drammatica, un po' pesante, insomma, quindi non ero predisposta, l'ho abbandonato e il titolo è Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy. Libro del 1997, in Italia è stato portato da Guanda e Tea, se non ricordo male la mia edizione è Tea. Tra l'altro ha vinto il Booker Prize, libro bellissimo, scrittrice bravissima, non metto in dubbio, però purtroppo un po' peso. Un po' peso per l'ambientazione, un po' peso per le tematiche toccate, perché siamo nell'India della fine degli anni 60, quindi già la parola India, già la parola fine anni 60, dovresti aver compreso più o meno la situazione, l'ambientazione, perché purtroppo parliamo, insomma, di una mentalità non proprio apertissima, e insomma c'è questa donna che scappa con i due figli da un marito violento per tornare per l'appunto nella sua città di origine, quindi dalla famiglia di origine, con questi due bimbi che sono due gemelli, Esther e Rahel, che però poi sostanzialmente si può dire che sono i due protagonisti insieme alla mamma di tutto il romanzo, perché poi il romanzo si snoda su due piani temporali sin da subito. Perché ci sono Hesta e Rahel che per l'appunto ricordano, sono andati a vivere altrove, fanno tutt'altro tipo di vita, però ricordano le vicende quando ormai sono già grandi, è già passato almeno un ventennio, se non addirittura un trentennio, ora non ricordo benissimo, ma credo che l'ambientazione, diciamo, contemporanea, ecco, la narrazione sia più o meno intorno agli anni 90, da quel che ricordo che avevo iniziato a leggere, e quindi si snoda su questi due piani temporali con continui flashback, insomma un po' andirivieni. Anche questo romanzo è ricco di simboli, significati nascosti, poi insomma la cultura indiana ben si presta, quindi insomma c'è tutto il tema della socialità, il ruolo della donna nella società, a maggior ragione nella società indiana dell'epoca, la violenza domestica, le caste, il riscatto sociale, insomma è bello peso, però prima o poi dovrò leggerlo, perché è lì,
è giusto,
è nel mio, è lì sul mio scaffale che mi attende, quindi visto che era nella lista di Rory ne ho approfittato per ricordare a me stessa che ho questa lettura.
Se l'ha letto Rory puoi leggere.
Che ho questa lettura in sospeso. Vabbè, su questo se l'ha letto Rory possiamo farlo anche noi, io andrei avanti, però
era un complimento per noi.
Andiamo avanti.
C'è della simpatia.
Molta, parecchio.
Va bene, io concludo la mia cinquina, che si inserisce nella decina.
Nella decina.
Con un romanzo che in realtà voglio leggere e non voglio leggere. Nel senso che ho dei problemi.
C'è del sentimento contrastante.
Ho chiaramente dei problemi. Nel senso che è un libro che mi attira, ma so che mi angoscerebbe e quindi
tornano sempre lì, vedi?
Probabilmente dovrei leggerlo con una bottiglia di vino accanto.
Non lo so.
Non so se è la soluzione adatta, non so quanto te lo ricorderesti.
Magari la soluzione è non ricordarlo tutto.
Ah, okay.
Ricordarlo in linea generale, va sapere bene di averlo letto.
Ma dici il titolo.
Il titolo è Vita di P.
Ah beh.
Anche qui c'è l'India di mezzo e quindi...
Io passerei, però giustamente tu se l'hai inserito una motivazione, cioè...
E che mi piacciono le cose difficili.
Esatto.
Sono un po' masochista.
Sì, esatto. Tu sei proprio il tipo da cilicio.
qualcuno mi ospita, per cosa io non voglio stare con Cristina nella stanza che ha nominato il cilicio troppe volte.
Due volte e basta.
Sono già troppe.
Ma tu ti sei autodichiarata masochista e solo per quello.
No, prima l'hai nominato, vabbè, non lo so, se non sentite più parlare di me, preoccupatevi.
Mi duele molto sentirti dire queste cose.
Va bene,
parliamo di Vita di P.
Che è meglio. Allora, in realtà comincia anche in maniera simpatica. Perché il protagonista di questa storia si chiama Pishin. Perché si chiama Pishin? Perché i genitori ascoltano un grande amico di famiglia, esperto nuotatore, che vuole che questo bambino appena nato si chiami come la piscina più bella in cui lui ha nuotato, che è una piscina comunale parigina, che è Pishin Molitor, e il ragazzino si chiama così.
Quando i parenti e gli amici non si fanno gli affari propri, esatto. E tu ti chiami Ermenegildo perché quel nonno lì...
E qua non è manco questione del nonno, perché chiamare un povero bimbo con il nome di una piscina, ma proprio piscina, perché fino a che fosse stato Molito e basta.
E quindi P.
E quindi lui giustamente dice, non si può sentire, quindi P. E ad un certo punto la famiglia di P si mette in viaggio verso il Canada, ma durante questo viaggio c'è un naufragio e muoiono tutti tranne P e quattro animali, e sembra un po' Arca di Noè.
In effetti sì, stavo per dire, c'è un riferimento biblico.
Fa un po' Arca di Noè e quindi questo ragazzo è disperso nell'Oceano Pacifico per 227 giorni e qui il motivo per cui avrei bisogno di una bottiglia accanto a me per portare a te.
Che gioia, che gaudio, che tripudio di colori.
E non vi dico come va a finire, però chiaramente è un libro ricco di riflessioni sulla vita, ci sono anche tanti temi di è indiano, quindi
è un Robinson Crusoe
indiano.
Indiano moderno.
Indiano è la parola chiave.
Sì, indiano.
Dice tutto, non devo dire più niente, è inutile che io aggiunga altro. E, tra l'altro mi ricorda un altro libro, anche qui. Se avete ascoltato la puntata precedente, sapete che quello che sto per dire turberà Cristina. Se non l'avete ascoltata, ascoltatela, perché imparate a conoscerci, non solo a conoscere i libri. Perché mi ricorda un libro che si chiama Il bambino che imparò a colorare il buio, dovrebbe essere questo il titolo, che è un libro di Nicholas Sparks, che non è una storia d'amore.
Ah, ma questo penso che sia uno dei pochissimi libri di Nicholas Sparks che io ho letto.
Vedi, allora non mi volevo uccidere.
Credo, no, però credo che tu me l'abbia prestato tanti anni.
Non lo ricordo.
Non tantissimi, però tanti anni or sono,
non ci
almeno, no, però un 4 anni fa, più o meno, tu me l'avrei prestato. E no, mi dispiace. Non
però era... quel è stato un tentativo del caro Nicholas di uscire dal...
Sì, sì, dal seminato della... Sì, sì, no, è un libro
degli
molto
amori,
riflessivo.
Degli amori travagliati, sì, sì, e sì, morenti.
No, 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 esatto. Come trama siamo molto lontani da...
E quindi un po' mi ricordava questo libro, nel senso, quella sensazione di angoscia causata da un... da un percorso interiore quasi forzato, perché sì, poveraccio, sta quello, sta in mezzo all'oceano da solo, che cioè può parlare con gli animali.
Cioè, in effetti, detta così, sì. Avevo dimenticato di aver letto quel libro.
Ragazzi. Cristina. Ebbene. Quindi non so se in realtà lo leggerò mai, però è nella lista dei libri che vorrei, che mi stuzzicano.
E lì
vediamo se prendo coraggio. Deve essere un periodo molto felice.
Come la maggior parte di questi libri. Perché adesso ci chiediamo perché Rory era così.
Tra i diari di Silvia Plett,
Dio delle piccole cose,
Maestra Margherita, ma anche Amabili Resti.
Ci facciamo due domandine.
Insomma, siamo un po' dei personaggi. Potremmo intervallare la faccenda con le barzellette di Totti. Che così.
Bah.
Così. No. Se volete ridere, c'è sempre, dillo tu.
C'è sempre Diego.
Brava.
Che è sempre una garanzia. Va bene.
Vai.
Allora, concludo. Concludo questa decina e questa top ten in realtà con un libro che sto leggendo. È un libro che ho in lettura, sì, ho in lettura da Vita Natural Durante ormai, però è un bel mattoncino. Per lo più leggo a sera, quindi sono anche un po' stanca. Vabbè, comunque, il libro è Opera struggente di un formidabile genio, Dale Eggers, che in Italia è stato portato da Feltrinelli, è un libro del 2000, se non ricordo male, però in Italia poi è arrivato subito dopo, e che nel 2001 addirittura è stato candidato al premio Pulitzer per la saggistica. È stato inserito dal Times nei 10 migliori libri dell'ultimo decennio. David Foster Wallace, che Dio lo abbia in gloria sempre, lo ha definito un libro che non lascia scampo, quindi insomma... libro non potevo non iniziare quantomeno a leggerlo, almeno. E la trama è un po' pesina, perché insomma anche qui purtroppo insomma la morte purtroppo torna, sembra un leitmotiv, poteva essere 10 libri dedicati alla morte in realtà. Vabbè,
giuriamo che non stiamo
scherzi
per suicidarci.
A parte, no, esatto, scherzi a parte, però il protagonista è un romanzo quasi, potremmo dire, autobiografico, perché il protagonista è Dave, questo 22enne, che purtroppo dall'oggi al domani si trova a dover diventare il papà putativo del suo fratellino Toff, che ha 8 anni, perché purtroppo i genitori sono entrambi morti. Ha una sorella, Beth, più o meno della sua stessa età, un altro fratello, Bill, che è molto più grande, però vive in California, vive molto lontano da loro, quindi insomma lui si ritrova a dover poi gestire questo bimbo, e insomma, però in una vita che è poi sostanzialmente... Il romanzo poi è tutto fuorché triste, tranne passate le prime pagine in cui c'è un po' la descrizione relativa per l'appunto alla morte, alla malattia purtroppo dei genitori, che muoiono entrambi di cancro a poco tempo di distanza l'uno dall'altro. Quindi la faccenda all'inizio sembra davvero molto pesante, però poi vi assicuro che in realtà il romanzo prende un via molto, molto spigliato, molto, molto divertente... E geniale, mi verrebbe da dire, perché insomma è narrato con un punto di vista che non è quello di un orfano, mettiamola in questa maniera, insomma, in cui c'è questo duo di fratelli che si crede inossidabile, instancabile, insomma splendente davanti a tutti quanti, quindi una coppia di eroi, mi verrebbe da dire, una sorta di Batman e Robin. E niente, quindi ve lo consiglio, ve lo inizio a consigliare quantomeno. Niente, quindi conclusa anche questa decina, speriamo di non avervi annoiato troppo, pensavamo che questa puntata sarebbe durata molto meno, in realtà abbiamo avuto da chiacchierare anche questa volta.
Bene.
Voi ci perdonerete.
Forse, può dire. Va bene, allora noi vi salutiamo ricordandovi sempre che se non vi abbiamo annoiati potete seguirci su Instagram, su Facebook, ci trovate come Libri che ti passa,
E potrete vedere anche le nostre facce.
Esatto. E poi su questi microfoni ci risentiremo il prossimo mese.
Bene. Alla prossima.
Sì, alla prossima.
Ciao.